And now when the saints go marching in.
Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. A cura della direzione del giornale Radio Rai. Conduce Stefano Mensurati.
Mercoledì scorso, due giorni fa, la Cassazione ha respinto il ricorso della Procura Generale del Tribunale di Roma e anche delle parti civili contro l'assoluzione di due generali dell'aeronautica che erano accusati di depistaggio. In sostanza erano accusati di aver nascosto al governo la verità su quanto accadde nei cieli di Ustica, non lontano dalle coste siciliane, la sera del 27 giugno del 1980. Quella sera erano circa le 21, un DC-9 della compagnia Itavia, che era in volo da Bologna a Palermo e che trasportava 78 passeggeri e 3 membri dell'equipaggio, scomparve all'improvviso dai radar. Un incidente, o meglio, come si dice in gergo tecnico, un cedimento strutturale dell'aereo, questa fu la prima ipotesi che rimase quella ufficiale per diverso tempo. Piano piano però incominciarono ad emergere diversi dubbi e le tesi che sono state avanzate negli anni cercando di mettere assieme tanti piccoli indizi che piano piano uscivano fuori. Ecco, queste tesi ci raccontano o di una bomba a bordo o di un abbattimento per errore di questo DC-9 che era incappato nel mezzo di una battaglia aerea. Alla verità, dopo 27 anni non si è ancora arrivati e forse non si arriverà mai, anche se è sbagliato affermare, come hanno fatto ieri alcuni giornali, che con la sentenza della Cassazione sia stata messa la pietra tombale sull'inchiesta, e questo lo spiegheremo meglio fra breve. Ecco, però, noi partendo oggi dalla vicenda di Ustica cercheremo di allargare il ragionamento, di parlare cioè della difficoltà tutta italiana di fare luce sulle stragi e più in generale sulle vicende più oscure della nostra storia recente. Questo è un interrogativo che si è posta anche la politica, tant'è vero che quella che tutti noi ricordiamo comunemente come Commissione Stragi in realtà si chiamava per esteso Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. Allora, i nostri recapiti per intervenire, il numero verde è l'800 05 0001, se invece volete scriverci l'indirizzo di posta elettronica è radioanchio@rai.it e il cellulare per gli sms è il 335 699 2949. Vi presento Andrea Purgatori, che è condirettore del settimanale Left Avvenimenti. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a voi.
Allora, il collega Purgatori, che nel 1980 lavorava come inviato del Corriere della Sera, fu uno dei primi giornalisti che insomma pensarono che non poteva essere stato un semplice incidente. Lui incominciò a scavare e ben presto poi andò a sbattere, come si dice, contro un muro di gomma. Muro di gomma poi è appunto il titolo del film che uscì anni dopo, nel 91, e che molti di voi ricorderanno, un film che ricostruisce le difficoltà di un giornalista del Corriere della Sera che insomma cerca la verità, ma quel che trova sono più che altro ostacoli. È così, Purgatori?
Beh sì, è così. In realtà poi la magistratura dal 91 in avanti ha fatto molti passi avanti, ancora oggi sta indagando. La cosa che tu hai detto è assolutamente corretta. Questo processo ha praticamente chiuso il capitolo delle responsabilità dei vertici dell'aeronautica del 1980 per quanto riguarda i reati connessi al depistaggio e alla mancata informazione degli organi costituzionali, ma l'inchiesta sulla strage è tuttora in corso alla Procura della Repubblica di Roma e il reato di strage non va in prescrizione.
Ecco, c'è Salvatore da Varese che ci scrive: il tempo in queste cose è basilare, più ne passa e più crea confusione, alimenta la fantasia e moltiplica le ipotesi. Purtroppo ciò viene pagato dai familiari che non hanno la possibilità di conoscere i fatti e quindi la possibile verità. Quindi diciamo il fattore tempo, che come sappiamo bene insomma in tutte le inchieste, non solo quelle di strage o di terrorismo, gioca contro poi l'individuazione della verità.
Ma questo credo che sia sicuramente vero per la maggior parte delle stragi. Questa è una strage in qualche modo anomala, nel senso che ci sono certamente delle implicazioni internazionali, e vorrei dire che in questo caso il tempo probabilmente invece aiuta. In che senso? Perché escono di scena i protagonisti che potenzialmente potevano essere coinvolti nel 1980 in questa storia. Non dimentichiamoci che insomma ci troviamo come intorno a un tavolo da poker con 4 attori: l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti e la Libia, ed è qui dentro che, anche secondo l'ordinanza del giudice Priore, bisogna andare a cercare i mandanti e i responsabili.
Ecco, in linea con noi abbiamo proprio il giudice Rosario Priore, ex giudice istruttore dell'inchiesta sulla strage di Ustica, una vicenda che ha seguito per 8 anni, dal 91 al 99. Buongiorno, dottor Priore.
Buongiorno a voi, sono qui.
Allora, dopo tanti anni non si è ancora arrivati a trovare un colpevole, eppure diciamo è certo che quella notte l'aereo non è caduto per un'avaria. Ecco, perché siamo tornati al punto di partenza, secondo lei?
Ma diversi sono i fattori, diciamo in un certo senso forse è vero quello che diceva quell'ascoltatore, il tempo fa venir meno una certa tendenza, una certa forza nella ricerca della verità. Però io sono d'accordo anche con quello che diceva il giornalista Pulcatori, cioè noi qui abbiamo dei possibili responsabili, questi responsabili in un certo senso vanno mutando col tempo, gli attori internazionali cambiano, carte che possano dirci qualche cosa di utile in questa materia, in questo affare, sono a parer mio conservate in archivi di servizi fuori d'Italia e come lei sa questi archivi non restano chiusi in eterno, cioè quando viene meno l'interesse politico a che si debbano tenere segrete, possono anche essere aperti questi archivi, quindi non bisogna assolutamente demordere, se è chiuso un capitolo, se è chiuso il capitolo delle responsabilità personali per depistaggi, per occultamento di verità, però la strage resta in piedi, la strage è un reato imprescrittibile, si può sempre indagare.
Senta, una domanda che ci stanno proponendo diversi ascoltatori riguarda il segreto di Stato, comunque diciamo il politico che sa e che poi sta zitto, che tace. Ecco, secondo lei, glielo chiedo naturalmente a livello di impressione perché è chiaro che se avesse avuto qualche certezza in questo senso sarebbe intervenuto. Allora, secondo lei, diciamo, c'è chi per il suo ruolo politico, non so, come Presidente del Consiglio o come Ministro degli Interni o della Difesa, conosceva fin da allora oppure occupando successivamente questi incarichi, questi posti, è venuto a conoscenza di come si sono svolti i fatti?
Ma qui bisogna distinguere due piani. In effetti che uno possa avere delle sensazioni, delle impressioni, questo è vero, però per un giudice questi sentimenti restano dei sentimenti e basta. Bisogna guardare a quello che c'è sulle carte e sulle carte un certo atteggiamento delle persone che sono state interrogate per anni ha impedito che si facesse qualsiasi passaggio in avanti o in alto, perché i militari addirittura hanno detto di non aver saputo nulla di quello che è successo in quella sera, quindi non è nato nemmeno per loro un obbligo, questo si è sempre sostenuto, a riferire a livello politico.
Mm-hmm. Senta, e comunque diciamo voi oltre ai militari avete interrogato anche gli esponenti di governo che allora insomma erano in carica nel periodo successivo alla strage o durante la strage, insomma in quel periodo lì?
Sì, sono stati interrogati molti politici, ma i politici ovviamente hanno riferito che di non aver saputo nulla, che nulla è stato a loro riferito.
Quindi non è stato posto un segreto di Stato?
Il segreto di Stato non è stato mai opposto in questo procedimento.
Ecco, no, questo è importante perché è stato posto in altre circostanze e ci sono alcuni ascoltatori appunto che ci domandavano del segreto di Stato, in questo caso come ci conferma il giudice Priore.
No, qui non ci sono state opposizioni di segreto.
Non ci sono state opposizioni di segreto di Stato, cioè il politico non ha detto non ve ne posso parlare perché è un segreto di Stato, semplicemente
perché,
ha detto non so nulla.
Sì, anche perché a rigore non è mai venuto fuori che ci fossero state opposizioni di segreto, quindi a rigore dovrebbero mancare anche le carte, noi abbiamo guardato dappertutto.
Allora saluto Daria Bonfietti, senatrice dei DS, che è anche il presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. Buongiorno senatrice.
Buongiorno a voi.
Ecco, lei ha scritto un fondo sul manifesto di ieri intitolato L'ultimo sfregio alla verità. Ci può spiegare le ragioni di questo suo giudizio?
Beh sì, già lo ripetevo ieri, insomma si è arrivati al ricorso in Cassazione in una situazione che ho definito paradossale, nel senso che il reato di alto tradimento di cui dovevano rispondere i militari rinviati a giudizio dal giudice Priore negli anni nel 99-2000 era stato cancellato lo scorso anno dalla precedente maggioranza in Parlamento, intanto che si facevano l'ultima legge rispetto ai reati, come dire, legati che noi avevamo definito della Lega, insomma, no? Quelli legati alle offese al tricolore, a come si dice, a carri armati che entravano in Piazza San Marco a Venezia, e allora appariva tutti
di
che
plastica, diciamo che se no
come?
Di plastica, dico.
Di plastica, certo, ma insomma, volevo anch'io essere molto soft per dire che erano delle cose anche così, come dire, che queste sanzioni penali potevano davvero in effetti forse anche essere riviste, quindi non c'era nessuna come dire proprio contrapposizione pesante nei confronti della revisione di alcune norme, ma in mezzo purtroppo è stata messa anche la revisione e quindi la cancellazione del reato di alto tradimento. Io voglio sempre precisare, come già ho detto, che il reato di alto tradimento dal 45 in poi era stato, ne stavano rispondendo per la prima volta soltanto i generali dell'aeronautica legati alla vicenda di Ustica, quindi è come dire una legge ad personam, ad personas, dato che i generali erano due, e allora a noi interessava ben poco, sapendo che erano più che altro disquisizioni tecnico-giuridiche quelle che si giocavano l'altro giorno all'ultimo atto appunto di questa fase processuale, ma come hanno già detto sia Purgatori che il dottor Priore, si è chiuso un capitolo rispetto alle responsabilità personali di militari che appunto escono in questo modo, io non credo molto decoroso, perché è pur vero che la storia, anche questo l'ho già detto, non si può scrivere, questo lo dimostra tutta nelle aule dei tribunali, ma un pezzo importante di storia era stata scritta e l'aveva scritta il dottor Priore nel 99 quando ci aveva consegnato la verità sulle cause.
Ecco, io vorrei fare una precisazione, poi le chiedo magari anche di chiarirmi meglio le idee, perché il 15 dicembre del 2005, quando la Corte d'Assise d'Appello diciamo assolse i generali dell'aeronautica Bartolucci e Ferri, diciamo non li assolse perché il reato era prescritto, li assolse perché per quella Corte il reato non sussisteva, cioè l'accusa l'accusa era che avessero nascosto al governo alcune importanti informazioni sul disastro di Ustica. La motivazione della sentenza, ecco, parla chiaro, nella motivazione si legge che sostenere che accanto al D-19 quella sera c'era un altro aereo o più aerei significa compiere, e vi leggo le parole testuali della motivazione, un salto logico non giustificabile. E questo perché secondo loro questa ipotesi è supportata solo da deduzioni, probabilità e basse percentuali e mai da una sola certezza. E si legge ancora in questa sentenza che il generale Bartolucci non poteva, diciamo, omettere di comunicare ciò che gli era ignoto. In altre parole, diciamo che non si può dire che abbia nascosto qualcosa perché non c'è nessuna prova che ci fosse qualcosa da nascondere. Quindi, diciamo, i due generali non è che sono stati assolti per merito o per colpa di una legge che poi è arrivata dopo, no? Nel 2006, quella legge di cui stava parlando adesso la senatrice Bonfietti, e sentiremo meglio anche ulteriori chiarimenti da lei. Diciamo, sono stati assolti perché secondo la Corte, che magari avrà pure sbagliato, ma insomma non è che spetta a me certamente esprimere su questo, diciamo, ecco, il fatto non sussiste perché non c'è un reato da contestare. Allora, senatrice Bonfietti.
Sì, il dramma è che questo secondo grado di giudizio ha davvero, come dire, cambiato l'ordine di grandezza e di valore delle cose, nel senso che è partito, è stato svolto nel giro di tre mesi, è partito dicendo il giudice Cappiello che non si doveva intervenire assolutamente sulle cause perché altri erano l'ordine del giorno delle problematiche da svolgersi in quella sede, era soltanto relativo alle responsabilità in capo appunto ai generali dell'aeronautica, e appunto non si è capito, proprio perché non sono stati escussi altri testimoni, non è stata fatta nessun tipo di altra indagine, nessun tipo di altra perizia, nulla che abbia cambiato quello che era uscito dal primo grado, che invece bene o male aveva avuto un percorso di 3 anni con escussione di testi, con discussioni che sono andate avanti per mesi sulle perizie, sulle cose, e non era stato messo in dubbio per l'appunto l'impostazione, insisto, del giudice Priore e le conclusioni che da questo ne venivano tratte. Io credo che non sia accettabile che davanti a nessuna prova diversa, a nessun intervento che avesse mai potuto alterare le conclusioni peritali numerosissime delle tante perizie che sono state fatte, che hanno portato quelle conclusioni radaristiche, frattografiche, eccetera, eccetera, si potesse mai
si sia proceduto a una soluzione che poi è stata confermata.
Anche perché non si era escluso di parlarne di questa cosa, quindi proprio non si capiscono le motivazioni. motivazioni ed era per questo che un corretto ricorso, se avesse potuto avere luogo, era nel merito, e cioè sul travisamento che questo secondo grado di giudizio aveva dato della vicenda.
Allora,
purtroppo non vi si è potuti entrare proprio perché, non essendoci più reato, questo è il dramma e la paradossalità di cui parlavo, non essendoci più reato non si è potuti entrare nel merito e quindi non si è messo in discussione quella che è una sentenza, secondo me, inaccettabile, improponibile, nel senso...
Va bene, allora mi permetta di presentare il nostro quarto ospite di oggi, che è l'avvocato Enzo Fragalà, già parlamentare di Alleanza Nazionale ed ex membro della Commissione Stragi. Buongiorno anche a lei, avvocato.
Buongiorno.
Ecco, diceva all'inizio che la commissione della quale lei ha fatto parte è nata proprio per trovare una risposta a un interrogativo che, insomma, è rimasto così sospeso, cioè non si capisce perché, ma molte stragi, e non solo quelle, rimangono come avvolte da un mistero, cioè in alcuni casi si arriva a una sentenza di condanna, in altri, e questo per esempio è il caso di Ustica, si sa che non è stato un incidente, ma non si è mai trovato un colpevole.
Ma io credo, e sono d'accordo in questo con il dottor Purgatori, che il tempo lavora per la verità, proprio per questi casi in cui vi sono connessioni politiche rispetto ad eventi di strage come quello di Ustica. Tanto è vero che sarebbe stato impensabile qualche anno fa che per esempio si scoprisse che un cardinale della Chiesa polacca fosse stato per anni una spia al soldo o dei servizi segreti polacchi e del KGB, così come sarebbe stato implausibile qualche anno fa scoprire, come ha fatto per esempio la Commissione Mitrokhin, tutta la vicenda legata al terrorismo palestinese e alle connessioni col terrorismo rosso di casa nostra, le Brigate Rosse, il famoso arresto di Abu Azzel nel 1975 con i missili terra-aria assieme a due terroristi delle Brigate Rosse.
Lì a Ortona, no?
A Ortona, sì. E dove per esempio erano state fatte delle minacce gravissime da parte proprio del terrorismo palestinese contro l'Italia, tra cui l'abbattimento, il sequestro, il dirottamento di un aereo all'Italia se non fosse stato liberato il terrorista e non fossero stati addirittura restituiti i missili terra-aria che erano stati sequestrati. E quindi io credo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Gheddafi avrebbe ammesso la sua responsabilità, la responsabilità dei servizi segreti libici nell'abbattimento dell'aereo in Scozia, a Lockerbie, e addirittura che Gheddafi si rendesse disponibile a risarcire i parenti delle vittime. E così la stessa cosa per l'aereo abbattuto, l'aereo francese abbattuto in Chad. Allora io sono molto fiducioso che il tempo, l'apertura degli archivi dei servizi segreti, come ha detto il dottore Priore, ci darà la verità.
Ma secondo lei, ecco, dove bisognerebbe andare a cercare questa verità?
Questa verità bisognerebbe andarla a cercare sicuramente nello scontro che all'epoca ci fu fra il terrorismo di marca palestinese e le situazioni italiane. L'Italia, come tutti ricordano, aveva a quell'epoca la moglie americana e l'amante libica, addestrava i piloti libici, forniva ai libici delle componenti elettroniche importanti, i libici partecipavano a una quota azionaria dell'11% della Fiat, vi erano connessioni dove evidentemente a un certo punto qualcosa non ha funzionato e come dice un altro libro che, come quello di Purgatori, ha cercato di ricostruire la vicenda, ci può essere stata, lo ha scritto Zamberletti, l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi di sicurezza, ci può essere stata la minaccia e la vendetta. Tutti non dobbiamo dimenticare la questione per esempio di Malta, Don Mintoff che fa il giro di valzer, lascia la Libia e si abbraccia con l'Italia in un rapporto commerciale e politico molto intenso.
Insomma, quindi bisogna, diciamo, per indagare meglio, per capire meglio anche bisogna inquadrare tutto nel periodo storico del momento per capire un po' sì. Anche le varie interconnessioni, le alleanze che si andavano esplicitando in quel periodo. Ecco, Purgatori, so che ci devi lasciare, ecco, allora due domande per chiudere con te, ecco, tu che ne pensi, diciamo, ci sono, la prima è se ci sono delle piste sulle quali per diverse ragioni si è omesso di indagare, poi la seconda ti leggo una email di un ascoltatore, prego.
Guarda, io dico subito una cosa, perché il punto l'ha toccato Fragalà ed è secondo me un punto cruciale. Gheddafi in quel discorso nel quale ha ammesso la propria responsabilità per gli attentati di Lockerbie e del Chad, un discorso alla nazione in televisione, un discorso importante pubblico dopo un pronunciamento dell'Alta Corte di Giustizia all'Aia, in quello stesso discorso ha detto: qui siamo responsabili e paghiamo e risarciamo nella vicenda di Ustica, noi siamo delle vittime, il nostro aereo è stato abbattuto tanto quanto il D-19. Vorrei dire che a Gheddafi nessun capo di governo, di sinistra o di destra, è mai andato a chiedere conto del perché non ha risposto ad una sola delle rogatorie internazionali dei magistrati italiani, e soltanto dei giornalisti italiani, io mi metto tra questi, sono andati a fargli delle domande su Ustica, argomento del quale lui sa moltissimo. Non entro nella disputa bomba-missile o mancata collisione, perché io ho le mie idee e ritengo che una bomba che esplode in un aereo non può non lasciare tracce e mentre contemporaneamente lo fa precipitare, e poi è difficile che, insomma, una bomba esploda mentre contemporaneamente intorno a questo aereo ci sono una serie di caccia militari non identificati, lo dice la NATO e non lo dice una campagna mediatica. Ma al di là di questo, io penso che ci sia un problema di debolezza congenita nel corso di questi 27 anni da parte, diciamo, della politica, di fare un gesto forte, andare a bussare alle porte giuste.
Ecco, la domanda l'hai un po' anticipata, c'è Giuseppe da Potenza che vuole sapere cosa è stata accertata a proposito del collegamento fra il MiG libico ritrovato nei boschi della Sila in Calabria e la battaglia aerea nel corso della quale sarebbe stato abbattuto per sbaglio questo D-19.
Beh, è stato accertato che sicuramente quel MiG non è caduto il giorno in cui ufficialmente sarebbe caduto, ovvero il 18 luglio, ma prima, e poi su questo, voglio dire, si potrebbero aprire 18 trasmissioni. Il fatto importante,
ricordiamo i tempi, l'aereo il 19 venne, che la disgrazia del 19 dell'Italia avvenne il 27 giugno.
Sì, prego. No, ma la cosa importante è un'altra, cioè quel MiG libico che finisce sulla Sila ci dà conto di quel contesto internazionale nel quale dobbiamo collocare questa vicenda. Uno. Numero due, molto brevemente, io personalmente ricordo che quando l'allora Presidente del Senato Spadolini fu interrogato dalla Commissione Stragi, immediatamente dopo essere uscito da questa audizione, davanti ai giornalisti disse: la chiave per capire quello che è successo a Ustica è il giallo del MiG, risolvete il giallo del MiG sulla Sila e avrete scoperto che cosa è accaduto a Ustica.
Bene, grazie ad Andrea Purgatori, sentiamo,
grazie
a risentirci, sentiamo un paio di telefonate e poi ci fermiamo per la pubblicità. La signora Flavia da Messina, buongiorno.
Buongiorno, se viviamo in un paese democratico vorrei che cadesse il segreto di Stato, e poi se dei generali e anche dei capi di governo si dicono che non sanno niente, o ci prendono in giro, ci hanno preso in giro per questi anni e hanno preso in giro anche le vittime, oppure non sanno fare il loro mestiere. Insomma, questi giocavano una specie di videogames.
La ringrazio, signora Flavia. Prima di far rispondere il dottor Priore, che so che anche lui non può rimanere molto tempo ancora con noi, sentiamo un'altra telefonata. Giovanni dalla provincia di Varese, buongiorno.
Buongiorno. Niente, io ho avuto sempre l'impressione, diciamo, da quando è capitato, e il fatto di aver perso tanto tempo per far fare una causa ai familiari delle vittime contro delle responsabilità oggettive di singoli individui, quando in realtà la causa secondo me doveva essere se effettivamente c'è a livello di Stato un sistema efficiente che tuteli poi i cittadini, per cui poi alla fine era lo Stato che doveva risolto questo, è lo Stato che eventualmente deve fare una causa contro eventuali responsabilità oggettive di militari piuttosto che di altri enti.
E ricordiamo che lo Stato aveva espresso un suo parere ben chiaro, proponendosi come parte civile proprio anche in questo processo che poi si è concluso con questa sentenza della Cassazione di 2 giorni fa. Allora ci fermiamo, 1 minuto e mezzo di pubblicità e poi torniamo a discutere di Ustica e delle stragi. 9:32 minuti e 20 secondi, oggi a Radio Anch'io stiamo riflettendo sulla strage di Ustica e più in generale sui misteri irrisolti del nostro paese. Allora, dottor Priore, sentiva prima il nostro ascoltatore che diceva, insomma, o questi nostri politici ci hanno nascosto qualcosa o se effettivamente non sapevano nulla, non possiamo dire certo che sapevano fare il loro mestiere.
Ma è un giudizio forte. Io posso tornare invece su quanto è stato detto sulla nostra politica in quel periodo, che era piuttosto ambigua e quindi ci esponeva a dei forti rischi, perché io non so chi sia stato l'inventore di questa frase che è abbastanza incisiva, la moglie americana e l'amante libica, però noi non sapevamo in un certo senso fare una scelta precisa. Si creavano in Italia delle fazioni pro-americane, pro-NATO e dall'altra parte delle fazioni pro-palestinesi, pro-libiche, quindi c'era un mondo piuttosto composito, addirittura queste spaccature emergevano evidentissime nella condotta dei servizi. E se avessimo il tempo potremmo elencare tutta una serie di fatti piuttosto gravi che sono avvenuti in quel periodo.
Ricordiamo l'attentato a Fiumicino.
Ricordiamo gli attentati di Fiumicino.
Perché credevamo in qualche modo di essere immuni, no? Perché avevamo fatto una specie di accordo sotterraneo.
Sì, il patto di cui poi
fate quello che vi pare, ma non toccate l'Italia.
Però, e poi, non so, per esempio, l'eliminazione degli oppositori di Gheddafi, la questione di quanta responsabilità ci sia stata in questo da parte del nostro servizio militare, a cui chiedevano addirittura gli indirizzi di queste persone. La cosa resta appunto forte, è un qualcosa che grava su questa inchiesta. Si è cercato un po' di vederci più chiaro, si è scritto molto, quello però che diceva la dottoressa Bonfietti a me sembra in un certo senso si possa anche condividere, c'è stata una minimizzazione di tutto il materiale raccolto, una valutazione minimizzante che in un certo modo ha reso possibile pure rapide conclusioni di processi che dovevano sicuramente durare un po' di più. Per quanto riguarda la questione, l'altro punto che adesso mi sfugge è sempre quello che riguardava la nostra collocazione internazionale e dove si potesse bussare per cercare queste carte che forse ci potrebbero illuminare.
Tanto Purgatori quanto l'avvocato Fragalà indicavano la Libia, insomma.
Io credo di sì, credo che lì ci sia del materiale prezioso, però lei sa come con questo paese non siano possibili delle regolari rogatorie come con un paese europeo, occidentale. Io ho provato diverse volte, ma addirittura non c'è stata nemmeno un'attestazione di ricevuta delle mie commissioni rogatorie. Ho tentato di ritornare sui relitti del MIG che noi abbiamo in un modo piuttosto rapido riconsegnato, restituiti. Ho tentato di poter vedere gli esiti di un'autopsia che sicuramente sarà stata fatta anche in Libia sul pilota deceduto in quella caduta, in quell'incidente, ma tutto non ha avuto una risposta. In effetti, se avessimo avuto questi elementi, qualche passo in più l'avremmo potuto fare, perché come si diceva, si è sostenuto per anni che il MIG fosse caduto il 18 luglio e quindi a 3 settimane dall'incidente di Ustica. Però un'infinità di elementi di fatto ci hanno indotto a non ritenere che quella fosse la vera data e che quindi dovesse essere retrodatato. Certo, a noi non abbiamo...
Non ci sono prove per collegare le due cose.
Per collegare direttamente, però non si riesce a capire la ragione del mistero su questa caduta. Perché lo si dovesse datare in quel modo?
Sentiamo la senatrice Bonfietti, prego.
Ritornare su questo a questo livello, a rianalizzare tutte le carte, sarebbe davvero molto importante, ma ne avremmo, insomma, ci vorrebbe molto più tempo. Io vorrei sintetizzare in questo momento due concetti. Come è stato ripetuto, il delitto di strage è imprescrittibile. La vicenda giudiziaria, quindi, che si è conclusa, è una parte della vicenda. Io credo che sia stato veramente anche importante, perché così toglie l'alibi dietro il quale troppe volte anche il mondo della politica si è trincerato, no? Cioè, il processo, vedremo e faremo. Oggi è chiaro, l'hanno detto tutti in varie forme, Fragalà anche, sono contenta che si è espresso in questi termini. Oggi bisogna andare a chiedere conto a chi quella notte era presente nei nostri cieli con i propri aerei militari, conto, e quindi agli americani, ai francesi, agli inglesi, perché queste sono le targhe che il giudice Priore è riuscito, attraverso e con l'aiuto degli esperti della NATO, ad avere rispetto alla presenza di aerei intorno al 19.
Diciamo che c'è stata una collaborazione successiva della NATO,
certo,
magari
allora,
non iniziale.
Le rogatorie che hanno fatto i giudici, perché sono state fatte, non hanno avuto, dicono loro, risposte soddisfacenti, o addirittura non hanno avuto risposte. E allora la politica, il governo del mio paese, se è vero come è vero che è stato abbattuto un aereo civile in tempo di pace, e non vi è motivo alcuno per dire che questa non è la verità sulle cause, non vi è motivo alcuno, è evidente che noi dobbiamo pretendere, io credo, i parenti tutti e anche i cittadini italiani, non solo, credo, i parenti, per un minimo di dignità nazionale. Dobbiamo imporre agli altri stati delle risposte. Imporre, pretendere delle risposte. Gheddafi, io voglio continuare a dire, certo che delle cose importanti che Gheddafi ce le potrà dire, probabilmente significative, ma non credo che sia la prima porta alla quale bussare. Gheddafi il 2 di luglio del 1980 mandò e fece pubblicare sull'Ora di Palermo un necrologio nei confronti delle vittime della strage di quell'aereo. Ovviamente ha detto poi in successive interviste, Purgatori ne è testimone, che la vittima designata era lui, è stato ricordato anche. Ecco, allora lui è la vittima designata, lui è riuscito a schivare quel momento, qualcuno dei nostri militari lo ha evidentemente informato, qualcuno dei nostri generali che avevano la moglie americana e l'amante libica, come si dice, ha evidentemente informato Gheddafi. Allora non possiamo pretendere da Gheddafi che ci venga a dire, fare, come dire, la spia. Io credo che sia importante chiedere a Gheddafi, le cose sono cambiate, anche lui potrà esserci e partecipare con noi,
sì.
Non siamo più nemici, in maniera diversa, ma credo che fondamentale sia la collaborazione da chiedere agli Stati Uniti, alla Francia. Solenzara chiude alle 17, non è vero che quel centro radar ha chiuso alle 17, ma le rogatorie fatte dai giudici non hanno avuto risposte, e quindi questo bisogna chiedere.
Si fermi un momento, senatrice, sentiamo una telefonata perché introduce un altro concetto importante, poi vorrei far commentare anche dall'avvocato Fragalà, ed è quello della nostra presunta o reale sudditanza nei confronti degli Stati Uniti. Allora, Ciro da Ferrara, buongiorno.
Buongiorno. Senta, volevo porre una domanda proprio su questo tema. In pratica, questa sentenza, vedendo anche poi quello che è successo col Cernist, con la questione Giuliana Sgrena, con i bombardamenti sul Kosovo, volevo semplicemente sapere se questo non è un altro esempio emblematico della nostra sudditanza verso gli Stati Uniti e la politica di ingerenza che c'è stata negli anni 70-80 anche poi.
La ringrazio, Ciro. Ricordo il Cernis, che poi viene citato anche da altri ascoltatori, questo esempio ci si riferisce all'abbattimento da parte di un aereo americano di una funivia in Trentino, se non ricordo male, eravamo nel 98 in febbraio, e morti furono circa una ventina. Avvocato Fragalà.
Io devo dire che in quel periodo storico e con i governi di allora è difficile parlare proprio per quanto riguarda avvenimenti di questo genere di sudditanza dell'Italia nei confronti degli Stati Uniti, tanto è vero che ci fu l'episodio di Sigonella, cioè dove il governo presieduto da Bettino Craxi impedì agli americani di catturare gli assassini palestinesi che avevano ucciso l'handicappato israeliano sull'Achille Lauro,
Leon Pindoffer,
con un'azione terroristica veramente incredibile e ributtante. Allora, non è questo il tema. Il tema è che in quel periodo, guarda caso, tutti gli aerei abbattuti, non soltanto quei due confessati da Gheddafi, il Chad, quello del Chad e quello della Scozia, ma anche il famoso aereo della TVA che fu abbattuto sul cielo di Corfù nel 1974, anche quello fu abbattuto con la tecnica della bomba inserita nel bagagliaio dell'aereo, e per quell'abbattimento si accertò che la responsabilità era di Carlos, del gruppo Carlos, cioè di quel gruppo terroristico che era legato alla Stasi e al
servizi segreti della Germania dell'Est.
Devo dire una cosa, e io per questo ho molta fiducia che la verità tra pochissimo verrà a galla. L'aereo che partì da Bologna alla volta di Palermo doveva partire in orario a una certa ora e ritardò sulla pista di ben 2 ore. Se l'aereo, e per questo Zamberletti parla di minaccia e di vendetta, se l'aereo fosse partito in orario e si fosse trattato di una bomba messa
nell'orologeria, diciamo,
una bomba orologeria messa accanto alla toilette posteriore dell'aereo, la bomba sarebbe scoppiata mentre l'aereo era vuoto nell'hangar dell'aeroporto di Palermo, non ci sarebbero state vittime. Invece evidentemente è successo che a causa del ritardo la bomba, se si è trattato di bomba, è scoppiata nel cielo di Ponza, che noi diciamo poi essere il cielo di Ustica.
Quindi lei dice praticamente che doveva essere un avvertimento, insomma, e che poi invece si è trasformata in quello che sappiamo.
Si è trasformato in una
strage. Se è stata una bomba, è chiaro.
Sì, e la cosa certa è questa, e questo è stato accertato ampiamente dalla esemplare inchiesta del dottor Priore. Non si è trattato di un missile, perché per fortuna abbiamo recuperato a 3.000 metri di profondità nel Tirreno tutta la carcassa dell'aereo. Se ci fossero state le stimmate di un missile, avremmo facilmente trovato il foro, avremmo facilmente trovato il punto della deflagrazione. Poi sulla teoria della quasi collisione, evidentemente qui ci troviamo di fronte al funambolismo dialettico, perché mi dicono gli esperti di aeronautica che non è mai accaduto al mondo che per una quasi collisione vi fosse il cedimento strutturale di un aereo, né di questo tipo.
Poi c'era un'ala spezzata, dottor Priore, se non ricordo male, così?
Sì.
Ecco, lei se vuole naturalmente dire qualcosa anche su rispondendo all'avvocato Fragalale, poi le voglio aggiungere un'altra domanda che mi viene in mente. Insomma, lei tra l'altro fece condannare, se non ricordo male, una terrorista tedesca del gruppo di Carlos che girava in Italia con una valigia piena di detonatori e che aveva, diciamo, con sé anche gli orari dei treni italiani e francesi e anche una piantina di diverse stazioni ferroviarie italiane, così?
Un personaggio di rilievo, la Frelich, sì, che però aveva forse degli obiettivi in Francia. Passava attraverso l'Italia, appunto, come dice lei, con detonatori e con esplosivo. No, c'è stata tutta una stagione costellata da episodi del genere, e la guerra arabo-israeliana si è combattuta ovunque in Europa e principalmente in Italia, che era diventato una sorta di territorio franco per terroristi di questa specie. Però io, come giudice, sono obbligato ad attenermi ai fatti, alle risultanze processuali, e per questo dico che il nostro relitto, tutti dicevano ripeschiamo il relitto ed esso ci parlerà, però devo dire che esso parla così sommessamente che spesso non si riesce a capire quello che dice. Noi non troviamo una bomba e allora parliamo della quasi bomba, poi non troviamo il missile e parliamo di quasi missile, e così anche di quasi collisione. Sono tutte teorie, tesi che hanno la loro dignità, però devo dire che nel nostro aereo non si trovano tracce di un'esplosione, non si trovano tracce né sui corpi né sui rottami, si trovano delle tracce di esplosivo, e su questo bisognerebbe pure dirlo una volta per tutte, di esplosivo di carattere militare, è stato periziato a lungo dai più esperti esplosivisti che noi abbiamo, anche, insieme ad, anche ad esperti tedeschi, ed è un esplosivo diverso dagli esplosivi artigianali che spesso sono stati usati in altre occasioni. Faccio per tutti l'esempio della strage di Bologna, dove c'era un esplosivo di carattere artigianale, sul nostro ce n'era uno di natura militare, e quindi tutto questo ci induce a fare altre ipotesi. Certo, tra le tante non si riesce a farne campeggiare una rispetto ad altre. Il problema è appunto che il relitto, ma siamo alle solite, noi abbiamo ripescato buona parte del relitto. Qualcuno potrebbe sostenere che nelle parti che ancora restano sul fondo del terreno ci sono invece i segni dell'impatto del missile o i segni di un'esplosione interna. Allo Stato però si può dire questo e fare le considerazioni che faceva Purgatori. Dice: sarà pure successo così, ma sembra strano che su un aereo esploda una bomba mentre intorno ad esso o addirittura si facciano delle manovre di aggressione di tipo militare. Questo resta sempre
una coincidenza strana. Bene, grazie al dottor Priore per essere stato con noi, ci ha chiarito molti aspetti poco chiari, naturalmente poi tra l'altro è una questione anche di memoria, è difficile ricordarsi avvenimenti di così tanti anni fa. Grazie dottor Priore,
grazie,
a risentirci.
Grazie a voi.
Allora, altre due telefonate e poi ci avviamo alle conclusioni. Allora, Ermanno da Carpi, buongiorno.
Ermanno da Carpi, provincia di Modena. Dunque,
prego.
Io vorrei stare abbastanza ad alta quota, fare una carrellata velocissima, cioè tutte le stragi che sono venute in Italia, purtroppo, anche se ci sono state parecchie indagini, non c'è dubbio, la magistratura ha lavorato, da Piazza Fontana, Bologna, Trenitalicus, Ustica, la famosa Moby Prince di La Spezia, nulla è mai trapelato, non abbiamo un pentito che sia uscito un giorno a dire io so tutto, quando, e qui ecco per la ragione del mio intervento, quando improvvisamente l'anno scorso, a causa del famoso rapimento di Abu Omar, i nostri servizi segreti, sempre deviati, si diceva nei dibattiti processuali, sempre deviati in tutte le strade, improvvisamente diventano degli 007 infallibili. Nome e cognome degli 007 americani che sono passati per l'Italia, che hanno impacchettato Abu Omar, l'hanno portato via con degli aerei.
Capisco quello che vuole dire, Ermanno, mi perdoni, la interrompo perché veramente andiamo un po' di fretta. Certo che è un po' imperscrutabile anche il comportamento di un membro dei servizi segreti, certe volte può avere interesse a far trapelare alcune notizie, altre volte no, quindi è un po' difficile fare questi paragoni. Comunque, senatrice Bonfietti, prego.
Sì, non so da che parte ricominciare, è evidente che voglio che si concluda questa trasmissione, vi ringrazio per aver ripreso questa dolorosa e complessa vicenda. Credo davvero che il segno che possiamo lasciare anche oggi, anche dagli interventi degli ascoltatori, sia questo: è importante che si torni alla politica, è importante che la politica capisca, il governo del nostro paese capisca che deve riprendere in mano questa faccenda. Si è per troppo tempo lasciato che altri indagassero, che altri facessero, senza porre attenzione a quello che stava avvenendo intorno. Allora io credo che se una richiesta deve essere fatta è proprio questa: il nostro paese deve garantire la sicurezza dei voli, il nostro paese, che è un paese che vuole essere democratico, deve garantire la trasparenza dei suoi atti, e allora credo davvero che sia importante un'azione che vada nella direzione di dire e scoprire finalmente chi ci abbatté quell'aereo civile quella sera del 27 giugno del 1980.
Allora, sentiamo la signora Marisa da Milano. Buongiorno, signora.
Buongiorno, sono esasperata a sentire queste parole della senatrice. Comunque, sono proprio loro in trasparenza, non ne dovrebbero parlare, perché loro tutta la vita che invece di fare la trasparenza fanno le nubi, fanno entrare le nubi dappertutto.
Signora, però parli in maniera chiara, se no fa le nubi lei. Mi dica.
Purtroppo sono passati 27 anni e adesso bisogna fare un altro processo, andiamo avanti all'infinito per quale motivo. Si è parlato, c'era un perito che parlava di bomba nel gabinetto, perché hanno trovato persone lacerate e anche pezzi dell'aereo lacerato, e poi non se n'è più parlato. Allora, in quei momenti c'era il problema Francia e della Francia di Chirac contro Gheddafi per il Chad, e si era anche supposto di un missile francese, però non se n'è più parlato. Adesso mi pare il primo governo Prodi voleva riprendere, appunto, voleva chiarimenti da Chirac, ma poi non se n'è più parlato. Perché qui noi abbiamo bisogno del Gheddafi, del Chirac, vogliamo tenerci gli amici tutti, e così noi in quegli anni abbiamo supportato di tutto e di più. La colpa deve essere degli americani, il nostro anti-americanismo comunista è come sentir parlare dei carri armati a San Marco. Guarda.
La ringrazio, signora Marisa, la ringrazio. Allora, senatrice Bonfietti, è stata chiamata in causa, una breve replica, perché poi vorrei sentire anche l'avvocato Fragala. Prego. È ancora in linea,
senatore. Mi sembra che molta sia la confusione sotto il cielo. Io credo che noi abbiamo lavorato per la verità.
No, perché ci sono, no, mi scusi, la interrompo ancora per aggiungere un'altra cosa ancora, perché ci sono diversi ascoltatori che scrivono in generale sulle stragi, e poi magari indicando anche il caso di Ustica, che si è perso tanto tempo, perché l'obiettivo, ci scrive per esempio Alberto da Torino, non è mai stato quello di trovare la verità, ma semplicemente di dimostrare qualche teorema. Prego.
Mi dispiace molto, no? L'obiettivo è sempre stato solo quello di cercare la verità, e mai come noi, credo, abbiamo lavorato e ci siamo sforzati affinché a questa verità si arrivasse. Io voglio solo ricordare che nell'86 era caduto un penoso e completo silenzio sulla vicenda, noi parenti non esistevamo come associazione, e se non cominciavamo a chiedere conto ai giudici di allora di che cosa stava avvenendo, chi stava facendo indagini, quali perite, non si sarebbe mosso nulla, i generali avrebbero dormito sonni tranquilli, questo è vero, e non si sarebbe arrivati a nessun processo per le responsabilità personali, non si sarebbe chiesto al governo della Repubblica a tutte le volte che capitava di impegnarsi a far sì che alle rogatorie eccetera eccetera gli altri paesi rispondessero. Quindi io credo che più di così non possiamo avere, non credo che ci vogliano altre.
Bene, lasciamo un po' di spazio, lasciamo un po' di spazio all'avvocato Fragala.
La verità sia stata importante per noi.
Benissimo, allora Regina da Roma ci scrive: mi sembra che non sia solo un problema italiano, penso al caso di quell'aereo della TVA esploso in volo sul mare poco dopo il decollo da New York, si disse cedimento strutturale, ma anche in quel caso sembra ci fosse un'esercitazione militare in atto, siamo purtroppo abituati ai silenzi per ragioni di Stato. Allora, avvocato Fragala, abbiamo un minuto per trarre le conclusioni di questa nostra conversazione, prego.
Credo che questa trasmissione sia stata molto importante, perché attraverso la voce di protagonisti della vicenda giudiziaria e della vicenda politica della ricostruzione dei fatti, ha dato ai radioascoltatori la netta sensazione, come diceva Purgatori, che adesso è possibile arrivare a quella verità che va al di là della indagine giudiziaria. E io vorrei ricordare che l'indizio di cui parlava il dottore Priore, di esplosivo di natura militare, non artigianale, conferma la tesi di Zamberletti, cioè del sottosegretario di Stato con delega ai servizi, che allora si trattò di un grosso avvertimento. Non dimentichiamo che poi la Libia di Gheddafi nell'82 sparò un missile sulle spiagge di Lampedusa.
Due anni dopo,
nell'82, quindi siamo a un livello di conflittualità incredibile. Ebbene, ad Abu Azzel, cioè a uno dei
dobbiamo chiudere però.
Della lotta palestinese furono trovati dei missili terra-aria, naturalmente militari, non certo artigianali, quindi che era uno scontro in cui il terrorismo la faceva da padrone, soprattutto in Italia, considerata un porto franco per una serie
in
di...
In Italia veramente circolava di tutto. Io ringrazio la senatrice Daria Bonfietti e l'avvocato Enzo Fragala per essere stati con noi fino alla fine, grazie anche a tutti voi, ci risentiamo martedì.
Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Stefano Mensurati, regia di Alessandra D'Asaro. Hanno collaborato Alberto Agnello, Vincenzo Baroni, Ilaria Bellandi, Arianna De Gasperis, Monica Magni. In redazione Luana Cremasco. Alla parte tecnica Gottardo Montano, Fabio Lelli. Per aderire al nostro club degli ascoltatori scrivete all'indirizzo di posta elettronica radioanchio@rai.it. Vi ricordiamo che la puntata di oggi è scaricabile in podcast sul sito www.radio1.rai.it.
Bye.